E passiamo al prossimo approfondimento della puntata di oggi e lo faremo grazie ad una diretta con un compagno del collettivo Mononoke di Alba e parleremo della morte di due ragazzi i quali corpi sono stati ritrovati l'11 dicembre. Comunque vi leggiamo un comunicato che il collettivo ha scritto e pubblicato sui propri canali social e poi chiameremo il compagno per approfondire quanto successo. L'epilogo che tutti e tutte temevamo è giunto. La notizia è ufficiosa, ma si sa, la strada porta verità. Nella notte dell'11 dicembre, ad alba, sono stati ritrovati i corpi senza vita di due ragazzi, Jules e Issa, 28 e 25 anni. Erano deceduti giorni prima, secondo indiscrezioni, per aver acceso un fuoco in un luogo chiuso, un ex deposito dismesso dedicato al servizio rifiuti cittadino. Le esalazioni avrebbero provocato il soffocamento.
Sono morti di freddo, assassinati da una società ingiusta, da una città che spende milioni per pubblicizzare prodotti di lusso, ma che non trova il tempo di pensare agli ultimi, e anzi ruba benessere sfruttandone il lavoro schiavizzato. Una città con migliaia di alloggi sfitti per timore di insolvenze, di danneggiamenti o anche solo troppo rumore. La colpa è della mentalità nazionale intrisa di razzismo, della propaganda xenofoba, la colpa è delle strutture di accoglienza che limitano i posti senza dare alternative, degli iter infiniti nelle questure per ottenere documenti. La colpa è del meccanismo di ricatto totale che blocca sul nascere gli sforzi di rivendicazione delle fasce più deboli, per timore di perdere quel poco che si è riusciti a ottenere, un misero lavoro sottopagato e documenti precari ed inutili. Lo diciamo da molti anni, i ricchi qui fanno affari sulle spalle degli ultimi e vantano benessere. Il gigantesco divario porta i suoi frutti. Nel fiore all'occhiello del Piemonte, capitale delle Langhe, si muore per le strade.
Calcoli politici e economici superano l'umanità. Non aumenteremo accoglienze, altrimenti saremo invasi. Gli investimenti devono essere sicuri e la burocrazia ha i suoi tempi. Temiamo i criminali. Ecco le giustificazioni di chi detiene il potere. Tramite una retorica razzista e securitaria, lo Stato sfrutta il malcontento e l'insicurezza popolare per creare un nemico ed un capro espiatorio su cui riversare i propri fallimenti, per guadagnare un consenso infame e per mascherare le proprie fallimentari politiche economiche e sociali. Il tempo dell'omertà è giunto al termine. Purtroppo, come spesso accade, nella maniera peggiore. Quante altre volte dovremo gridare alla tragedia o all'emergenza prima di capire che si tratta di un meccanismo strutturale e doloroso? Nei prossimi giorni saremo in corteo per ricordare Yassa e Jules, per non silenziare la rabbia che tocca tutte e tutti noi. Presto, aggiornamenti.
يلا شباب مجرم انا انا 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 مجرم ودماغي هربانة مني هربانة مني انا خطر عليكم فبعدوا عني على طول ما تفكرش بدخله ما تحورش لك علشان جايب اخر اخرك عدو برادي سلاك لسلاك لك تعمل راسي براسك اخلعها هبولة راح عزين اهلك في الحيلة اللي جابوه في ليلة غامقة بلاش خطاطة وبلاش السكة مش مسموح تعمل لي بطل ممنوع تعوجة حطه في الليستة مجرم كان جيستا مفيش تمييز خفت خيبة لسه انت بريتني التلامس وفي كيفي مش كيفك هقمر وانت عليك تنفيش شبهه بهيبة عند الكل انا غالي وعزيز ثواني ثواني سامحيني ياما اصل الخلق ظلمة والسكك دي ضلمة كله فيا بهام انا قلبي عاش تعبان مخبي ومشيت فيها نعمي مش شاني بحالي واللي جاني جاني جربت ابقى عالي
تعملي بطل ممنوع تعويقة اسمك حط في الليستة مجرم جانجستا صعبة تسوق هنا
أنا بحب رابي نايدون فوق
مجرم
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 شكسك
ed ecco qua in diretta di nuovo alle 16.41 qui sui microfoni di Harraga, in diretta su Radio Blackout. Quella che avete ascoltato è Mojrem Ana Ana, rap egiziano. Allora, dovremmo essere in diretta con un compagno che di Mononoke, che da Alba oggi insomma ci aiuterà un po' a raccontarci che cosa è successo, a darci qualche aggiornamento. Ciao, ci senti?
Sì, ciao a tutte e tutte.
Ciao, grazie mille di essere qui ai microfoni di Radio Blackout e del tempo, insomma, per raccontarci un po' gli aggiornamenti dopo quello che è accaduto. Noi abbiamo letto il vostro comunicato per insomma dare un po' uno spaccato, una cornice agli ascoltatori e alle ascoltatrici, ma sicuramente tu ci potrai raccontare meglio sia quello che è successo e che cosa sta succedendo in questi giorni ad Alba.
Grazie a voi innanzitutto. Sì, appunto, nel comunicato si delinea molto bene il fatto. I dettagli per adesso sono fonti che noi abbiamo praticamente riscontrato in strada. Fatto sta che prima ancora di una comunicazione ufficiale dell'accaduto, appunto per le strade della città e le zone che frequentiamo noi, essendo molto vicino e spesso in contatto con persone, migranti, regolari e non sul territorio, lavoratori e non, ci giunge questa appunto tragica notizia, ovvero che molto probabilmente nella notte tra lunedì e martedì, appunto in questo deposito abbandonato, luogo di fortuna per diversi migranti che negli ultimi mesi stanno cercando rifugio dal freddo, appunto questi ragazzi hanno, per non perire sotto le sferzate del gelo di questo dicembre molto freddo, con una stufa rudimentale e priva di canna fumaria, si sono addormentati senza appunto più risvegliarsi, e intossicati dal monossido di carbonio emanato appunto dai fumi della stufa. Questo è quello che abbiamo appreso appunto in via ufficiosa per le strade. Mercoledì mattina, quindi anche abbastanza in ritardo, tramite varie media locali e nazionali esce la notizia in maniera ufficiale che conferma appunto questi dettagli che vi ho appena descritto. Ecco, questo è un quadro di un fatto di cronaca che però va a toccare determinati punti appunto molto, molto delicati, molto critici, che appunto poi sfociano in storie drammatiche o tragiche come questa, appunto, ovvero in questo territorio così ricco, la capitale delle Langhe, Alba, dove ci sono introiti economici e business enogastronomici non indifferenti, anzi tra i più i più elitari e i più grandi d'Italia, e si muore in strada perché il sistema di accoglienza è marcio e limitato, il razzismo intrinseco nella popolazione, nelle istituzioni e appunto in quello che è il quadro generale del nostro territorio, e si palesa in tutte le sue sfaccettature e si concretizza in fatti davvero eclatanti, quindi come la chiusura di un CPA durante il periodo estivo, quindi nel periodo di massima affluenza per i lavoratori stagionali delle campagne vitivinicole, e quindi nel periodo della vendemmia o successivo alla vendemmia, e appunto soluzioni alternative che non vengono attuate, non vengono concretizzate. E quindi in questi anni abbiamo riscontrato in diverse volte appunto questa mala gestione di una criticità che non riguarda solo il territorio albese, ma appunto tutto il territorio nazionale.
Ma certo, perché chiaramente il progetto di avere spese minime per un profitto massimo, quindi una massima sfruttabilità delle persone che ricattabili in quanto con un permesso di soggiorno, che comunque denota una grossa precarietà, scusate, e quindi un profitto massimo con un massimo sfruttamento e una spesa minima per mettere in campo un sistema di accoglienza che, come insomma lo descrivevi tu, è un sistema di accoglienza indubbiamente marcio e che mette in campo delle forme che loro chiamano accoglienza, ma che sono delle forme di praticamente semidetenzione, nel senso che è importante ricordare come i centri di accoglienza o le Caritas o tutti quei luoghi che vengono in qualche modo messi a disposizione dallo Stato, dalle varie strutture assistenzialiste del terzo settore, della Chiesa, sono strutture che hanno una serie di regole molto molto rigide, no? Quindi persone che rientrano magari da ore e ore lavorative pagate molto poco, in diversi, anche senza documenti, ecco, non in grandissima misura, però chi anche senza documenti alle volte riesce in un modo o nell'altro a inserirsi all'interno dei circuiti lavorativi, e comunque in ogni caso anche chi i documenti ce l'ha vive con delle paghe da fame, sta all'interno di strutture di accoglienza, per come loro le chiamano, che hanno delle regole rigidissime, quindi dei rientri notturni molto serrati, dover necessariamente stare ai ritmi della richiesta dei pasti, insomma appunto poterci accedere solo se i documenti ce li hai, quindi chiaramente le soluzioni alternative informali che le persone mettono in campo sono delle soluzioni, come dire, di fortuna, no? E chiaramente, ecco, voilà che cosa avviene. Chiaramente questo non per inneggiare a una maggiore presa in carico dello Stato per quanto riguarda la questione del sistema di accoglienza, perché chiaramente qualsiasi intervento statale ha in sé intrinsecamente una massimizzazione dei profitti e dello sfruttamento per una minimizzazione dei costi, quindi è evidente che nessun intervento statale possa essere auspicabile, poi da parte nostra sicuramente ancor meno, però ecco, insomma, questa è un po' una situazione che vediamo abbastanza lampante.
Sì, tra l'altro io vorrei aggiungere che noi facciamo questa diretta con te ora, ma abbiamo già parlato di sfruttamento bracciantile insieme a voi, l'abbiamo fatto anche con delle compagnie di campagna e lotta, proprio perché c'è una logica di visibilizzazione e invisibilizzazione legata un poco a quello che succede nelle campagne, per cui per esempio quest'estate, dopo la morte di Satnam Singh, si parlava tantissimo dello sfruttamento latina, e potrebbe succedere la stessa cosa ora nell'albese, mi sembra al vostro comunicato che sia chiaro che non volete stare in questa logica in cui delle cose vengono spettacolarizzate all'occorrenza come se fossero tragedie, e invece avete un discorso che appunto collega molto di più alla strutturalità del problema. E lo dico e poi ti lascio la parola, anche perché noi abbiamo fatto un intervento in apertura, cioè l'altra parte di puntata è stata sul CIP, sulla riapertura, o quantomeno il nuovo ente gestore del CPR di Torino, perché abbiamo fatto una serie di ragionamenti che appunto collegano la detenzione amministrativa allo sfruttamento bracciantile, perché molto spesso le persone che, proprio per non morire, provano a ribellarsi nelle campagne, a lottare per avere residenze, per avere documenti, per avere contratti, rischiano tantissimo, rischiano più di chiunque altro di finire nei CPR, in detenzione, espulse, ed è su questa ricattabilità che fanno leva padroni e potenti. E invece spesso la medializzazione porta a dei capri espiatori che possono essere la precarietà degli alloggi, oppure la violenza dei caporali, mentre appunto voi ho visto che avete provato a tenere un discorso molto più unitario e sistemico.
Sì, sì, guarda, io ciao a tutti, io sono un altro compagno del collettivo Mononoke, sono Nicola. Volevo intanto un attimo aggiungere cioè confermare nuovamente quello che si diceva prima, ovvero che il sistema d'accoglienza effettivamente ha questi orari di rientro, comunque delle condizioni molto stringenti per gli utenti, che sono appunto orari di rientro, non si può ospitare nessuno, quindi uno non può intrinsecamente avere una vita normale come chiunque altro, tant'è che molti di loro, appunto molti di quelli con cui siamo entrati in contatto, rifiutano, pur potendo anche accedere a alcune strutture assistenziali, rifiutano addirittura di fare richiesta, perché hanno capito molto bene, molto meglio di chiunque altro, come funziona il sistema, e quindi preferiscono dormire al parco anche al freddo piuttosto che rivolgersi a queste strutture qua. Volevo aggiungere che diciamo, a noi dispiace molto, cioè siamo tutti molto provati da questo evento, che comunque, essendo noi appunto abbiamo le mani abbastanza dentro queste questioni, siamo tutti i giorni in contatto con persone che di fatto erano loro amici, e quindi siamo tutti un attimo sotto shock, però quello che emerge è che purtroppo non si vuole in nessun modo strumentalizzare, però purtroppo loro sono già morti e sono già mancati, purtroppo, e quindi se questo può dare una scossa veramente forte, sia in termini di visibilità sia in termini di movimenti anche nella zona, da parte di appunto di solidari e di migranti stessi, perché vi dico che a differenza delle volte precedenti in cui questo ricatto, questa ricattabilità emergeva tantissimo, infatti tutti avevano una paura folle di scendere in strada anche solo un presidio di quelli che abbiamo organizzato sotto il centro di accoglienza, invece secondo me, cioè quello che emerge è che secondo me questa volta qua loro sono molto coinvolti, sono molto arrabbiati, e quindi è possibile che ci sia un riscontro molto più forte anche da parte loro, anche in termini di numeri, e che quindi forse si riesca a sfondare per una volta questa ricattabilità, perché appunto è molto triste, però per cambiare le cose evidentemente apprendiamo che l'unico modo è arrivare alla tragedia senza riuscire minimamente a agire d'anticipo, però in questa situazione stiamo vedendo in questi giorni comunque un fortissimo sostegno da parte di un sacco di persone e una fortissima spinta, diciamo, a una risposta molto forte dal basso in città a questa questione qua.
E questa rabbia, questa risposta appunto si trasforma anche in una chiamata aperta un po' a solidali e compagni anche al di fuori dell'Albese, giusto? C'è una chiamata per domenica?
Sì,
la
guarda,
vogliamo rilanciare?
Esatto, sì, l'avremmo detto comunque. Allora sì, domenica pomeriggio c'è una chiamata aperta a tutte le realtà interessate e solidali alla questione, alle ore 15.30 nella zona H di Alba, che si chiama Parco Boblingen, se non sbaglio, però comunque se cercate zona H su Google Maps si può trovare, per un corteo che attraverserà la città, e si vuole fare un corteo appunto dove questa rabbia emerga. E niente, l'unica questione che in realtà ci aspettiamo anche una diciamo che la controparte, quindi che ci sia un bel po' di polizia a attenderci, e quindi però non siamo molto determinati a partire in ogni caso e a far capire che c'è poco da opporsi in questo caso, e che le strade quel giorno saranno nostre, quindi chiunque voglia unirsi è il benvenuto, ore 15.30 in zona H d'Alba.